Le due lezioni di oggi e quelle di domani sono dedicate al problema di come l'interprete venga a capo della complessità dell'ordinamento giuridico. A queste sono dedicate anche le lezioni del pomeriggio. Ieri vi dicevo, il dato di partenza è che l'ordinamento, questo contenitore, questa vasca da bagno, è fatto di decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, di atti normativi, cioè di documenti che producono norme giuridiche. Ed è un sistema incoerente. Il dato di partenza è questo, il sistema è incoerente. Su questo dato di partenza noi possiamo aggiungere due dati normativi. Uno sta nell'articolo 101, secondo comma, della Costituzione che qualcuno ha davanti. Il 101, secondo comma, dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Cioè ci stabilisce un principio che gli assicura un principio assolutamente fondamentale. Il signor giudice è sottoposto alla legge, cioè agli atti normativi. È un vincolo, è un legame, è soggetto soltanto alla legge, per il resto è autonomo, è un potere dello Stato, rappresenta, come dicevo ieri, un pezzo della separazione dei poteri, è un pezzo importante della separazione dei poteri, perché tramite il sistema giudiziario noi otteniamo la protezione dei nostri diritti contro il potere. Noi siamo eredi di una tradizione, diciamo una traduzione illuministica, di timore per il potere politico, per il potere che ha monopolizzato la forza, per quello che è il potere e la violenza, Gewalt. E questo timore ha sviluppato delle protezioni, queste protezioni si chiamano diritti, e questi diritti sono a loro volta garantiti da un sistema legislativo, da un sistema costituzionale e da un sistema giudiziario. Ma il giudice non può dare diritto così, dicendo l'esigenza di difendere Tizio e quindi mi invento una norma, perché il giudice è soggetto alla legge. È soggetto alla legge, ma ieri vi dicevo, ha un obbligo. L'obbligo di dare giustizia, e cioè è sottoposto al divieto del cosiddetto non liquet o di denegare giustizia. Che cosa vuol dire? Come si è sviluppato questo divieto? Il divieto si è sviluppato nel momento stesso in cui lo Stato moderno ha separato la politica dal diritto. Ha tolto quel sistema monolitico che era lo Stato assoluto, dove ciò che piaceva al sovrano valeva come legge. E quindi il giudice aveva un problema, bastava che scrivesse una letterina al sovrano e il sovrano gli rispondeva: questa è la norma. Poi non lo faceva il sovrano nel suo pugno, lo faceva il ciambellano, il cancelliere oppure la commissione regia, non importa. Ma questo era un sistema del ricorso al principe che anche il diritto romano, come Manfredini vi stava spiegando, suppongo, conosceva. Questa prassi si interrompe negli anni dell'illuminismo e poi con la rivoluzione francese perché lo Stato di diritto non tollera che la politica diventi immediatamente norma giuridica, perché ha paura della politica, ha paura del potere più che della politica, e quindi vuole che il potere si blocchi, emani legittimamente i suoi atti, ma non possa andare a dire al giudice anche giorno per giorno che cosa deve fare. Guardate che questa è una questione delicatissima, è una questione delicatissima. Voi adesso, nei prossimi mesi, se invece di leggere la Gazzetta dello Sport e Chi o Gente, questi bellissimi giornali che dovrebbero essere messi fuori a fare un bel rogo, poi ci si cucina le salsicce che vengono benissimo, se vi leggeste un giornale serio, vedrete nei prossimi mesi che questo è uno dei temi delle riforme che vengono proposte. Uno dei temi che dice il Parlamento può dire alla Procura della Repubblica, cioè ai magistrati che fanno le indagini criminali, quali sono i reati da perseguire. E vedete che così si buca una membrana, si buca una delle paratie del sistema di separazione tra politica e diritto. Ed è un problema. Non dico che non sia anche una risposta a un altro problema di cui accenneremo, ma è ovviamente una cosa che fa paura, nel senso che l'idea che il Parlamento possa tranquillamente dire ai magistrati quest'anno voi perseguirete non, che so io, i reati contro la discriminazione razziale, ma perseguirete soltanto i reati contro la proprietà. Questo è chiaramente un abuso di forma. Se il Parlamento lo vuole fare, lo farà con legge. Fa una legge cui dice che certi reati sono depenalizzati. Ma lo deve fare con legge, non con una direttiva politica. Perché la direttiva politica non è uno strumento lecito in un sistema di Stato di diritto. C'è questa separazione che è strutturale. Però di fronte a questa separazione strutturale, come si comporta il giudice? Dal giudice arriva il padre di non felicissimo di Eluana Englaro e dice: io vorrei staccare le spine che hanno messo mia figlia che ha 16 anni che fa il vegetale. E il giudice che cosa gli risponde? Mi dispiace, ma non c'è la legge. Può rispondergli questo? Oppure rispondergli: guardi, veramente ci sarebbero alcune norme che dicono di sì e alcune norme che dicono di no, ma dentro la vasca del bagno si trova di tutto e io non so che cosa farci. Questo è un problema a cui i nostri sistemi giuridici hanno risposto con questo divieto, il divieto di negare giustizia. Il giudice deve mettere le mani dentro nella vasca da bagno e tirarne fuori quella che è la norma del caso. Il caso è nuovo ogni giorno, non ci sono due casi uguali. Il caso è nuovo ogni giorno, si presentano continuamente casi nuovi e il giudice deve essere in grado di risolvere quei casi e non può dire mi dispiace, non c'è soluzione, perché questo significherebbe che non c'è diritto, che non c'è tutela, che ci sono aree in cui non si sa che cosa fare. Questo problema è stato risolto da tutte le codificazioni moderne, a partire, diciamo, dal codice napoleonico, in realtà anche prima. Ed ha una soluzione anche nel nostro ordinamento. In Costituzione? No, in Costituzione non c'è una norma espressa. Questa norma si trova nelle disposizioni preliminari del codice civile, di cui adesso vi devo spiegare il senso. Voi sapete di quando è il codice civile? Oh, catechismo lo sapete bene. È nel 42. E la Costituzione? Ecco. Quindi, il codice civile nasce prima della Costituzione e nasce al momento del tracollo del sistema, del regime fascista in piena guerra. Ha avuto anni di elaborazione ed è un codice tecnicamente fatto molto bene. Non è un codice fascistissimo come lo è il codice penale, che è del 30 ed è un codice che ha proprio dei principi che sono chiaramente ispirati a una certa visione del mondo, tanto è vero che la Corte Costituzionale lo ha ampiamente ripulito. Il codice civile è erede di una tradizione civilistica robusta, europea, ed è un codice fatto bene. Ma questo ci importa poco. Emanando il codice, il legislatore, il mitico legislatore, introdusse con alcune disposizioni generali. Si chiamano così, disposizioni sulla legge in generale, dette anche le preleggi. Queste disposizioni avevano il senso di costruire un qualcosa che assomiglia a una Costituzione, a qualche norma costituzionale. Allora non c'era la Costituzione, c'era il vecchio Statuto Albertino, ma il vecchio Statuto Albertino ormai era stato liquefatto dal fascismo, e quindi si pensò di introdurre, come si faceva nel 700, nell'800, di introdurre nel Codice Civile alcune disposizioni preliminari che riguardassero i problemi delle fonti del diritto, i nostri problemi, alcuni principi sulle fonti del diritto, e alcuni principi, diciamo, sull'applicazione del diritto. Se voi scorrete queste disposizioni, vedrete che l'articolo 1 delle preleggi dice: sono fonti del diritto, anzi ve lo leggo perché è così. Disposizioni sulla legge in generale, capo 1. Delle fonti del diritto. Articolo 1, rubrica, indicazione delle fonti. Indicazione delle fonti. Notate anche che una norma che dice indicazione è come se fosse una norma che dice: io non ti sto prescrivendo, ti sto descrivendo, ti sto indicando quali sono le fonti. Sono fonti del diritto. 1. Le leggi. 2. I regolamenti. 3. Le norme corporative. 4. Gli usi. Questa norma ci mette in un ordine gerarchico, ne parleremo fra poco dell'ordine gerarchico, quelle che allora erano individuate come fonti. 1. La legge, 2. Il regolamento, 3. Le norme corporative, che ovviamente non esistono più e in parte non sono mai esistite, ultimo punto, gli usi, cioè le consuetudini. E poi comincia dicendo, articolo 2, la formazione delle leggi, l'emanazione degli atti del governo, aventi forza di legge, sono disciplinate, e così via. La disciplina delle fonti. Se voi scorrete ancora queste norme delle preleggi, vi imbattete nell'articolo 12, che quindi costituisce un secondo appiglio normativo. Articolo 12 delle preleggi. Cosa dice l'articolo 12? Vi prego di seguire perché è una di quelle norme è enormemente significative, anche se non applicate normalmente. Nell'applicare la legge, notate, non nel interpretare, ma nell'applicare la legge, applicare al caso concreto, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Ossia, qua ci dà una norma che guida l'interpretazione, dicendo che l'interprete che applica la legge deve badare al senso letterale, la dipendenza della legge, dall'atto, delle leggi, e le deve interpretare tenendo conto dell'intenzione del legislatore, cioè deve chiedersi: ma perché cavolo mai hanno fatto questa legge? Vedremo che questo è un problema. Ma adesso ci interessa il secondo comma. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, cioè non abbiamo quello che si chiama il casus legis, cioè un'ipotesi, una fattispecie che è chiaramente prevista dalla legge, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Come dire, tu, giudice, devi applicare le leggi. Applicare le leggi per quello che sono, per quello che c'è scritto in queste leggi. Questo è ovviamente un grossissimo problema della teoria dell'interpretazione. Però, diamolo per buono. Devi applicare le leggi per quanto le leggi dicono, secondo il significato normale. Se le leggi non ti dicono, non ti danno la soluzione del caso, tu non puoi dire, caro signor Englaro, mi dispiace, ma non c'è norma prevista, ma devi ragionare per analogie. Cioè devi cercare casi analoghi, disciplinati dalle leggi, e applicarli alla fattispecie simile. Volete un esempio storico? L'esempio storico è la navigazione aerea. Siccome in un sistema normale, che non sia di fantascienza, prima si sviluppa la società e poi arriva la regola del diritto, non è che il diritto anticipa la società, ma il diritto segue sempre gli eventi, nella normale stupidaggine delle cose che si dicono ai bar. Ci deve scappare il morto perché si decidono a fare la norma. Certo, ci deve scappare il morto, nel senso che prima ci sono gli eventi, nascono i problemi e poi si regola la risposta. Ma il diritto è una risposta a problemi che ci sono già. Allora l'uomo aveva inventato l'aereo e svolazzava di qua e di là. Ma non c'era una norma che disciplinasse il volo degli aerei. Un bel giorno due aerei si sono scontrati. Allora, che diritto si applica? Non c'era una disposizione apposita, ma i giudici dissero, per analogia, noi applichiamo le norme della navigazione marittima, perché quella è la norma di un caso simile. Per una serie di cose funziona, questione di precedenza, contratti di nolo, responsabilità nei confronti del trasportato, no? Una serie di cose può funzionare l'analogia. Allora io, in mancanza di una legge espressa, non è che dico al povero che arriva tutto ingessato dicendo mi hanno fatto precipitare l'aereo dandomi la precedenza, mi dispiace, non c'è diritto. Cavoli suoi, si sbendi e vada. Alzati e cammina, come diceva un noto giurista. Non possono farlo. Devono dare una risposta e questa risposta la traggono dall'analogia. Dicendo, nella navigazione marittima c'è una disposizione per questo caso, io per analogia la applico nel caso simile. Ma se non ci sono casi simili, se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ossia, il giudice ragiona non più partendo da atti normativi, ma ragiona in base a principi molto astratti. Ed è quello che ha fatto la Cassazione. Di fronte al caso Englaro ha elaborato una risposta, che è una risposta che tenga conto delle norme costituzionali, dei principi generali per quanto riguarda la dignità umana, la tutela della propria persona, il diritto alla salute, il diritto di non subire trattamenti e così via. Ma non poteva dire mi dispiace, non c'è regola, signor Englaro. Ha dovuto dare una risposta, poteva scegliere una risposta positiva o una risposta negativa rispetto alla domanda, si intende, e l'ha scelto una positiva perché ha trovato dei principi persuasivi e questi principi sono tutti spiegati nella motivazione, perché tutte le sentenze devono essere motivate. E tutte le sentenze devono essere motivate perché questa operazione che compie il giudice di cercare la norma del caso va ricostruita nel suo procedimento intellettuale. Il giudice non risponde politicamente di quello che fa, non è eletto, ma risponde intellettualmente di quello che fa, tramite la motivazione. Anche lui vive in una comunità. le sue sentenze possono essere impugnate e quando vengono impugnate in appello o in Cassazione si guarda la motivazione, si guarda se il percorso intellettuale svolto dal giudice sia corretto, se non ci siano buchi, degli errori, delle cose incongruenti. E questo è quello che guarda anche tutto il mondo del diritto, il giudice immerso in una comunità degli interpreti cosiddetti, di cui farete parte un po' alla volta anche voi. Tutti coloro che operano nel diritto leggono la sentenza e poi magari scrivono: questo giudice non ha capito un H, si è dimenticato che c'è la legge, e questo passaggio è palesemente contraddittorio, c'è una critica, perché lui risponde per un prodotto intellettuale, non per volontà politica. Bene, mi interessava farvi capire questa situazione, che è una situazione di forte tensione professionale, e cioè un dato di partenza per cui l'ordinamento è con assoluta probabilità incoerente, è un dato di arrivo per cui il giudice comunque deve estrarre la norma del caso, non 15 norme contraddittorie che si applicano, lui deve estrarre la norma del caso, perché questo è un dovere professionale, appartiene alla sua deontologia, ho detto più laicamente, è un suo porco dovere, da cui non può esimersi, avrebbe delle conseguenze se non svolgesse questa funzione. Il giudice che denega giustizia ha delle conseguenze disciplinari, capite? È tenuto a distillare questa unica goccia, questa unica norma giuridica, andando a pescare in questa enorme vasca piena di cose incoerenti. Per consentirgli questo compito, che voi capite non è facilissimo, ma è tipico di tutti gli interpreti, la scienza giuridica ha elaborato in 2500 anni di storia una serie di strategie. Che si sono alla fine consolidate e sono poi contenute nelle disposizioni preliminari del codice civile, nelle preleggi. Le prime strategie sono proprio quelle che servono per scegliere la norma, per estrarre la norma giuridica. Tecniche di estrazione di una norma giuridica nell'ambito di un sistema complesso e incoerente. Siccome il sistema è incoerente, è altamente probabile che dentro quella vasca ci siano regole contraddittorie. Ci siano in sostanza norme giuridiche che contrastano le une con le altre. Alcune obbligano, altre vietano, alcune permettono. Il primo problema del giudice è sciogliere queste che si chiamano, in termine tecnico, antinomie. Antinomie, non antinomie, come qualcuno mi dice all'esame, sfidando la mia imperturbabilità. Non è obbligatorio parlare parole straniere, dire parole che non si conoscono, non è obbligatorio dire bloccardi latini sbagliando i verbi come fa qualcuno che pur teniamo il governo, e non è obbligatorio, no. Uno può parlare la lingua italiana, il volgare, oppure scegliere qualche parola un po' più colta, perché gergalmente si usa, ma non bisogna sbagliarla. Allora, le antinomie sono una parola greca, di origine greca, che è presente nel linguaggio un po' colto italiano, che si compone di due segmenti. Uno dice norme, e l'anti ci dà il contrasto. Si tratta di un contrasto di norme. Di due norme che non sono coerenti. Allora, le prime tecniche che vengono impartite agli interpreti, tanto è vero che io ve lo sto impartendo nella seconda settimana di lezione del primo anno, sono tecniche che servono per affrontare casi in cui il legislatore ci ha lasciato delle norme in contrasto, contrastanti. Voi direte, ma è possibile questo? È assolutamente normale. Se noi cerchiamo, per esempio, certe cose nella nostra legislazione, troviamo continuamente delle situazioni di contrasto normativo. Pensate che addirittura, per dire il regime della impresa artigiana, della piccola impresa artigiana, il codice civile e la legge fallimentare, che sono coevi, danno definizioni diverse. E poi voi trovate una legge quadro sull'artigianato che dà ancora una terza definizione diversa. E allora quando noi parliamo dell'impresa artigiana, è importante saperlo perché si tratta di possono fallire, non possono fallire, possono assumere, non possono assumere, hanno il privilegio negli immobili, se i immobili vengono venduti oppure no. Sono delle cose importanti anche dal punto di vista operativo. Noi abbiamo almeno tre definizioni di impresa artigiana che non stanno insieme, sono in contrasto una con l'altra. Quale si applica? La Cassazione ha dovuto scegliere un criterio per venire a capo di questa contraddizione e questo criterio è basato su uno di questi criteri di soluzione delle antinomie. Ricordate che voi siete sempre autorizzati a interrompere, sbattere il pugno e chiedere spiegazioni ulteriori, esporre dubbi, raccontare storie. Saremo tutti molto interessati a sapere qualcosa della vostra vita, per esempio. Criteri, antinomie. Io vi introdurrò tre criteri che sono tre criteri fondamentali, che sono il criterio cronologico, il criterio gerarchico e il criterio della specialità. Sto introducendo cose che sono ben definite sul manuale, anche se che appartiene a quelle pagine più complesse del manuale che ho riscritto non so quante volte, ma continuo a mantenere una certa complessità, perché sono concetti oggettivamente non semplicissimi. Invece qui vi faccio dei grafici perché questo è uno strumento per studiare. Se volete un giorno parliamo di come studiare, perché studiare è un'arte che non vi è stata mai insegnata. Una delle mosse strategiche per impossessarsi di una materia è usare grafici, figure, perché fa utilizzare un pezzo di memoria visiva che il ripetere quello che c'è sul libro non fa utilizzare. Poi un lavoro creativo. Ognuno deve fare i suoi grafici e facendo i suoi grafici deve capire come segmenta e organizza le sue informazioni. Ed è anche un modo per verificare, perché per esempio un grafico ogni volta che passa da una parte all'altra comporta un livello di definizione. Noi abbiamo la definizione di antinomie e di criteri di soluzione di antinomie. Dicasi criterio di soluzione di antinomie con i criteri che servono per risolvere contrasti normativi. Poi quei tre criteri sono diversi e allora bisogna capire qual è la diversità. E di questo parliamo adesso. Che cosa dice il criterio cronologico? Dice una cosa semplicissima, che il tempo è rilevante e fa sì che l'interprete deve privilegiare la legge nuova rispetto a quella vecchia. Tutto qua. Apparentemente una banalità. E questa è la premessa di qualsiasi ordinamento dinamico, no? Notate che è la premessa contraria di un ordinamento statico. Le consuetudini sono tanto più pregevoli quanto sono antiche, no? Per cui una società lenta, una società tradizionale, una società ferma, una società che si basa su consuetudini, ritiene che l'ordinamento non debba modificarsi, anzi, è meglio la legge stabilita dagli avi piuttosto che quella stabilita dai padri, per non dire di quella che stabiliamo noi. No? Noi apparteniamo a una cultura invece in cui si privilegia il mutamento dell'ordinamento, l'adeguamento dell'ordinamento agli eventi, e questo significa che privilegiamo la legge nuova rispetto alla legge vecchia. Qual è l'effetto di questa prevalenza? L'effetto di questa prevalenza è che la legge nuova abroga, parola tecnica, la legge vecchia. La vecchia legge è abrogata. Così il giudice mette le mani dentro nella melma, tira fuori due leggi, sembrano due polli, che litigano, come fanno i polli, e dice: quale dei due privilegio? Tu sei vecchio, tu sei nuovo, questo. Questo è il mio pollo, questa è la mia disposizione. Il criterio gerarchico ci dice una cosa quasi opposta. Ci dice che le leggi non sono tutte uguali, che le leggi sono disposte in una gerarchia. Questa gerarchia è sostanzialmente quella definita dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, con una sola particolarità, che poi è arrivata alla Costituzione. Per cui la nostra gerarchia è: sopra c'è la Costituzione, poi c'è la legge, poi c'è il regolamento e poi c'è tutto il resto. E questa è gerarchia. Anche questo è un criterio teologico, come vedremo. Interessante. La gerarchia, vi dicevo, è in contrasto col criterio cronologico, perché non privilegia affatto la legge più nuova, ma privilegia la legge più elevata. Per cui la Costituzione del 48 è ferma, è bloccata, si può modificare, come vedremo, ma con alcune complessità. Le leggi odierne non possono andare contro la Costituzione. La Costituzione americana è del 1787, se ben ricordo, ha avuto meno modifiche la Costituzione americana che la Costituzione italiana in 60 anni, è difficilissima da modificare, ma la Costituzione americana non può essere abrogata da leggi. Per cui la gerarchia funziona nel senso che tutte le leggi che sono prodotte incontrano questo limite, per cui non possono andare contro. Se vanno incontro, contro, sono invalide. Invalidità, no, invali. Abrogazione, invalidità. Perderemo un po' di ore per capire questa cosa. Dica.
All'atto pratico, un giudice, seguendo il metodo gerarchico, come riesce ad applicare una norma piuttosto che un'altra?
Vuole aspettare un po'? Ci arriviamo. Mi pare una domanda lecita, ma ci arriviamo. Noi dobbiamo capire come funzionano questi due criteri, perché sono due criteri che funzionano secondo logiche del tutto diverse e possono portare a risposte anche non semplicissime. Allora, incominciamo a metterli a confronto. Abrogazione e invalidità. Questo è criterio gerarchico, segnato da una scusate, il criterio cronologico segnato da una sveglia orribile, ma vi dà il senso del tempo. Questa invece è basata sul criterio gerarchico. Due icone per sfruttare la vostra memoria visiva, due icone che se fanno sviluppare due criteri di soluzione di antinomie diversi e antagonisti. L'abrogazione si basa su questo principio, e cioè che la legge nuova abroga la legge vecchia. L'abrogazione riguarda l'efficacia degli atti. Che cos'è l'efficacia? È la capacità di produrre effetti giuridici. Una legge viene prodotta dal Parlamento, promulgata dal Capo dello Stato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo la pubblicazione, di solito, se non è munita di una clausola d'urgenza, c'è il periodo della cosiddetta vacatio legis, che non è una parolaccia, ma la vacatio legis è il periodo in cui, di 15 giorni normalmente, in cui la legge c'è, è perfetta, ma non si applica, perché tutti devono adeguarsi e prepararsi, organizzare gli uffici, conoscere, eccetera. Dopo 15 giorni la legge entra in vigore ed è efficace, produce effetti giuridici. Da quel momento la vecchia legge è abrogata. Questo effetto, di conseguenza, si dice che è un effetto ex nunc. È il latinorum, sì, che ha una semplice traduzione in italiano, cioè da ora. Non si pronuncia ex nunc. Ho sentito un noto speaker di un telegiornale un giorno dire che la riunione del consiglio di non so che cosa è stata rinviata sine die, sine die, sine die, bellissima la canzone di Frank Sinatra. Ex nunc, che poi è contrapposto a ex tunc. Ci fu un famoso caso di un concorso pubblico, mi pare di ricordare, a Pavia, che in cui la commissaria sdegnata disse: ma questo tema usa troppe espressioni inglesi, ex nunc, ex tunc, capito? E questa era la commissaria. Bene, l'effetto ex nunc significa che nel momento d'entrata in vigore della legge si separa l'ambito di efficacia della legge 1 e comincia a essere efficace la legge 2. Per cui i rapporti che sorgono dopo l'entrata in vigore sono retti dalla nuova legge. I rapporti sorti in precedenza sono retti dalla vecchia legge, che è una legge che viene di conseguenza ancora applicata. Tizio e Caia si sposano con una legge matrimoniale, i loro rapporti saranno retti da quella legge matrimoniale. Se poi viene cambiata la legge matrimoniale, i nuovi matrimoni saranno disciplinati dalla nuova disciplina, ma Tizio e Caia si troveranno regolati dalla vecchia legge. Capite? Che resta applicabile, ma non si applica più ai rapporti nuovi, non è più efficace per rapporti nuovi, è applicabile solo a quelli vecchi. L'invalidità invece riguarda appunto la validità degli atti. La validità degli atti è una cosa diversa dall'efficacia, perché l'efficacia è la possibilità di produrre effetti giuridici. La validità guarda semplicemente alla conformità di un atto rispetto alle regole sulla sua produzione. Avete presente l'ordinamento giuridico ricorsivo, le norme di riconoscimento, le norme che dicono quell'organo con quel procedimento può porre norme giuridiche? Bene, quelle sono le norme che devono essere rispettate, nonché tutte le norme giuridicamente, gerarchicamente superiori. Per cui un atto normativo è valido se rispetta le disposizioni superiori. Okay? Se non lo fa, incorre in un vizio. Un vizio che può essere di forma, formale o materiale. Allora, mettiamo che il governo dica.
Come arriviamo al vizio, non ho capito.
Arriviamo, al vizio si arriva sempre, nei casi più fortunati. Mettiamo che ci sia un governo che decida di fare la riforma della scuola con un decreto legge. Ipotesi. Questa riforma della scuola può essere in contrasto con norme costituzionali sostanziali, per esempio introduce una norma che discrimina i ragazzi dalle ragazze. Questo è un vizio perché va contro una norma costituzionale superiore che è il principio di uguaglianza, un divieto di discriminazione per sesso che sarà scritto nell'articolo 3 della Costituzione. E quindi sarebbe una legge invalida, perché contrasta con una norma superiore. Sarebbe un vizio materiale perché riguarda il contenuto. Invece si potrebbe dire la legge non ha, la riforma della scuola non ha contrasti con la Costituzione, ma non doveva essere assunta né con la forma e col procedimento del decreto legge. E questo sarebbe un vizio di tipo formale, riguarderebbe la forma scelta oppure il procedimento. Ma sono sempre elementi patologici. Mentre l'abrogazione è un fenomeno fisiologico, appartiene alla fisiologia, dell'ordinamento, è un ordinamento che evolve, si cambia, la invalidità è patologica, appartiene alla patologia dell'atto. Anche atti di, tra privati, no? Io faccio un testamento, scritto sulla carta del salame con la mano sinistra, uno potrebbe dirmi quel testamento è invalido, è un atto invalido, c'è un vizio di forma. Se faccio un testamento in cui diseredo i miei figli e lascio il bene alla mia amichetta, quello sarebbe un testamento invalido per un vizio di sostanza, perché lederebbe una norma giuridica che riguarda la disciplina dei testamenti e che assicura ai miei figli una quota di legittima comunque. Tutti gli atti sono soggetti a vizi di forma e a vizi di sostanza. I vizi sono sempre legati al contrasto tra questo atto e le norme superiori. È chiaro come si arriva al vizio? La fermano sulla strada mentre va un po' veloce. E il vigile dice, lei andava a 72 km all'ora, al limite di 50. E dice, lei come sa che andavo a 72? Ah, io ho un sistema infallibile, metto due pollici così e conto. E lei la contravvenzione, quella contravvenzione è un atto viziato. È un atto viziato perché contrasta con le norme che disciplinano le modalità di controllo delle velocità delle auto. Ricorre il giudice di pace ci mette 0 secondi a annullare la contravvenzione perché atto viziato. Voi andate a fare l'esame di diritto dell'Unione Europea senza fare l'esame di diritto costituzionale, credo che sia, non sono sicurissimo, e in segreteria ve lo annullano. La segreteria si diverte, passa le sue giornate a annullare esami. Per vari motivi. Lo annulla perché la verbalizzazione di quell'esame, che è un atto che faccio io, cioè fa il mio collega, è invalido perché contrasta con una norma che riguarda i piani di studio e le precedenze tra gli esami. Normale. È chiaro però che se la mia facoltà decide di introdurre una pregiudizialità, per cui uno non può fare l'esame di diritto dell'Unione Europea se prima non fa diritto romano, questo vuol dire che la nuova disciplina abroga quella vecchia, ma i vecchi esami svolti, i vecchi esami di diritto dell'Unione Europea svolti con la vecchia disciplina restano validi, perché la nuova norma si applica solo per il futuro. Vedete, arriviamo a questo livello, ex nunc da ora l'abrogazione. Questo fatto che l'abrogazione opera solo per il futuro è collegato a un principio sacrosanto, che è il principio di irretroattività delle leggi. Cosa vuol dire irretroattività? Vuol dire che le leggi dispongono solo per il futuro. Guarda caso, c'è scritto nelle preleggi. Articolo 11, prima si parlava del 12, adesso si parla dell'11. Efficacia della legge nel tempo. La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo. Questo è un principio generalissimo che vieta la retroattività delle leggi.